Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanitam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella quarta parte del capitolo intitolato Parivraja Kacharya dell'età del Jet. Prabhupada fece un giro turistico di Mosca, salendo con altri turisti su un autobus affollato. Vide anziani russi che entravano nelle chiese, alle cui porte sentinelle armate montavano la guardia. Evidentemente pensò esse erano lì per evitare che i giovani andassero a pregare. Ben presto Prabhupada si stancò del giro turistico. La guida allora gli trovò un taxi e spiegò all'autista che doveva riaccompagnarlo all'hotel nazionale. Shyama Sundara continuava a passare le giornate in cerca di cibi freschi. Aveva sentito dire che in un certo supermercato si potevano trovare delle arance e uscì disponendosi ad attraversare la città. Con la testa rasata, il doti e il kurta bianchi, attirava gli sguardi allibiti dei passanti. E mentre tornava al tramonto, alcuni uomini in uniforme, sul cui braccio era evidente la fascia del servizio d'ordine, gli si avvicinarono pensando che fosse un dissidente russo. Lo afferrarono e, torcendogli le braccia dietro la schiena, gli urlarono qualcosa nella loro lingua. Shyama Sundara afferrò la parola document, documenti, identificazioni, e si affrettò a rispondere. Document, hotel, hotel. Realizzando che si trattava di un turista, le guardie lo rilasciarono e Shyama Sundara tornò all'albergo, dove informò Prabhupada dell'accaduto. Non vi è speranza in Russia senza la coscienza di Krishna, disse Prabhupada. Una volta Shyama Sundara stava facendo la fila al negozio dello yogurt quando un uomo che stava dietro di lui lo interrogò sullo yoga. Desidero veramente parlare con te, disse l'uomo, e diede a Shyama Sundara il suo nome e l'indirizzo, indicandogli l'ora in cui avrebbe potuto incontrarci senza avere noia dalla polizia. Quando Shyama Sundara lo disse a Prabhupada, Prabhupada lo avvertì: non andare, è un poliziotto. Stando alla sua finestra, Prabhupada intravide una parata che si stava svolgendo nella vicina Piazza Rossa. Esercito, carri armati, artiglieria e missili sfilavano per le strade, preparandosi sempre alla guerra, disse Prabhupada. I capi del governo russo mantenevano il popolo in stato d'allarme e in questo modo evitavano le ribellioni. Paragonò i militaristi russi ad Asura, demoni, delle antiche narrazioni vediche, come lo Srimad Bhagavatam. Un giorno due giovani, l'uno figlio di un diplomatico indiano in Russia, l'altro un ragazzo moscovita, stavano passeggiando nei pressi della Piazza Rossa, quando si presentò ai loro occhi uno spettacolo veramente incredibile. In mezzo al traffico cittadino videro un giovane alto, con capelli rasati, tranne che per un lungo codino rosso. Il giovane veniva nella loro direzione coi suoi fluenti abiti bianchi. Era Shyama Sundara. Avendo familiarità con l'abito di Shyama Sundara, il figlio del diplomatico indiano lo fermò. Shyama Sundara sorrise. Hare Krishna, fratello. Poi si mise a parlare al ragazzo indiano che si chiamava Narayana. Il russo, Ivan, non conosceva bene l'inglese e faceva del suo meglio per seguire la conversazione. Il discorso si fece serio. Perché non venite a incontrare il mio maestro spirituale? Chiese Shyama Sundara. Onorati della proposta, i due ragazzi accompagnarono immediatamente Shyama Sundara all'hotel nazionale. Entrando nella stanza, trovarono Prabhupada seduto sul letto, sorridente e luminoso, mentre Aravinda gli massaggiava i piedi. Shyama Sundara entrò e offrì i suoi omaggi a Prabhupada. Ivan era completamente affascinato. «Venite avanti», disse Prabhupada. E tutti e tre si sedettero ai piedi del letto. Rivolgendosi dapprima a Narayana, Prabhupada gli chiese come si chiamasse e quale fosse l'attività di suo padre. Narayana si sentì attratto da Prabhupada e si offrì di procurargli delle verdure fresche. Suo padre, che aveva un incarico di responsabilità al consolato indiano, faceva arrivare in aereo generi alimentari dall'India. Ivan era ancora più interessato del suo amico indiano e Prabhupada cominciò a spiegargli la filosofia della coscienza di Krishna, mentre Narayana aiutava fungendo da interprete. Ivan presentava le sue domande con rispetto e venerazione e Prabhupada rispondeva trasmettendogli tutte le informazioni fondamentali sulla coscienza di Krishna che era possibile dare in una sola volta. Prabhupada spiegò la differenza tra anima e corpo e descrisse la relazione eterna che lega l'anima a Krishna, Dio, la Persona Suprema. Parlò della Bhagavad Gita, della rete di templi da lui stabiliti in tutto il mondo e dei suoi giovani discepoli, uomini e donne, che praticavano il Bhakti Yoga. Prabhupada espresse il suo desiderio di predicare in russo. La Russia era un terreno molto fertile per la coscienza di Krishna, perché la gente aveva una mentalità aperta e non era stata contaminata dalla gratificazione dei sensi. Voleva introdurre in Russia i libri coscienti di Krishna attraverso qualche biblioteca o sala di lettura, o in qualsiasi altro modo. Bisognava insegnare la filosofia della coscienza di Krishna alle persone più intelligenti in Russia, disse. Ma a causa delle restrizioni imposte dal governo, bisognava comportarsi in modo discreto. I devoti non avrebbero dovuto cantare e danzare per le strade, ma potevano cantare a bassa voce in casa di qualcuno. Poi Prabhupada cominciò a cantare a voce molto bassa, guidando i ragazzi in un kirtan. Iva si attaccava a Krishna come un affamato che ha trovato del cibo. Dopo alcune ore, tuttavia, lui e il suo amico dovettero andarsene. Sarebbero tornati il giorno dopo. Syamasundara cominciò a passare il suo tempo con Ivan e Narayana. Ivan era uno studente di filosofia orientale e gli si rivelò molto intelligente e desideroso di conoscere che cosa accadeva fuori del mondo. Gli piacevano molto i Beatles e Prabhupada gli riferì dei suoi incontri con George Harrison e con John Lennon. Ivan e Syamasundara parlarono a lungo delle ambizioni che la coscienza di Krishna è il principio fondamentale di ogni via spirituale. Insegnò loro anche i principi di base del Bhakti Yoga e gli lasciò la sua copia della Bhagavad Gita così com'è. Prabhupada insegnò a Ivan come preparare riso e chapati e gli chiese di non mangiare più la carne. Grande gioia, Ivan accettò il mantra, il nuovo modo di mangiare e ogni cosa. Prabhupada stava istruendo Ivan in modo che dopo la sua partenza potesse continuare da solo. Ivan avrebbe sentito che la sua vita stava cambiando e che stava facendo progressi nella vita spirituale e dopo un po' di pratica avrebbe potuto ricevere l'iniziazione. Ivan assicurò che avrebbe parlato ai suoi amici della coscienza di Krishna. Poiché gli rimanevano soltanto altri 2 giorni di permanenza a Mosca, Prabhupada insegnò a Ivan tutto ciò che poteva. Nel desiderio e nell'intelligenza di questo ragazzo russo, Prabhupada trovò il vero scopo della sua visita in Russia. Prabhupada fece l'analogia del riso. Per cuocere il riso è sufficiente controllare un solo chicco per vedere se tutto il riso della pentola è cotto al punto giusto. Così parlando con un solo ragazzo russo, Prabhupada vide che i russi non erano soddisfatti nella loro presunta terra ideale del marxismo. Proprio come Ivan si mostrava tanto ricettivo verso la coscienza di Krishna, anche milioni di altri russi lo sarebbero stati. Chanakya Pandit afferma che un solo fiore profumato può rallegrare l'intera foresta e un solo albero in fiamme può ridurre in cenere una foresta intera. Dal punto di vista del marxismo, Ivan era il fuoco che avrebbe dato agli altri la coscienza di Krishna, sconfiggendo così l'ideologia comunista. Dal punto di vista di Prabhupada, invece, era il fiore profumato che avrebbe diffuso la sua fragranza su molti altri. La visita di Prabhupada non era più una parentesi oscura, ma era diventata un'occasione per trapiantare la coscienza di Krishna in quella terra desolata. Srila Prabhupada aveva portato il movimento di Sri Chaitanya in un altro paese ancora. Chaitanya Mahaprabhu stesso aveva predetto che il movimento del Sankirtan sarebbe arrivato in ogni città e in ogni villaggio. E per centinaia di anni la profezia aveva atteso di essere realizzata. Tuttavia, nei pochi anni trascorsi, a partire dal suo primo viaggio in America, nel 1965, Prabhupada aveva portato ripetutamente il suo messaggio in un luogo dopo l'altro, anche nei luoghi più impensati. E tra tutti, questo era forse il luogo più impensabile. Durante una breve visita controllata dal governo, egli aveva piantato il seme della coscienza di Krishna nell'Unione Sovietica. Era stato come un ago e tutte le persone e le cose connesse con esse sarebbero state come un filo e avrebbero seguito. Il professor Kotowski aveva osservato che il soggiorno di Prabhupada in quel vecchio albergo non sarebbe stato molto interessante, ma anche se Kotowski non lo sapeva, Prabhupada era trascendentale. A Mosca, come in qualsiasi altro luogo del mondo materiale. Era venuto fin qui e Krishna gli aveva mandato un'anima sincera affinché ricevesse da lui il dono della coscienza di Krishna. Né ciò era accaduto con qualche manovra di controspionaggio ai danni del governo sovietico, era accaduto per la presenza del puro devoto di Sri Krishna e per il suo desiderio di soddisfare Krishna con la predica. Rispondendo al desiderio puro di Prabhupada, Krishna gli aveva mandato un ragazzo e da quel ragazzo il desiderio si sarebbe propagato a molti altri. Niente, nemmeno una cortina di ferro poteva fermare la coscienza di Krishna. La naturale funzione dell'anima consisteva nel servire Krishna e la naturale volontà di Krishna consisteva nel soddisfare il puro desiderio del suo devoto. In una lettera di commiato al professor Kotowski, Prabhupada cercò di incoraggiare un'ulteriore corrispondenza. Avevi espresso il desiderio di vedere i manoscritti delle mie lezioni, perciò accludo alla presente un'introduzione alle lezioni e se lo desideri sarò lieto di inviarti saggi su questi argomenti. Primo, concezioni vediche di socialismo e comunismo. Secondo, importanza scientifica di una società senza classi. Terzo, conoscenza acquisita da una tradizione autorevole. In una lettera a Tamala Krishna, Prabhupada sintetizzò la sua visita a Mosca. La città è ben progettata, vi sono case e strade molto grandi e durante il giorno vi è un gran movimento di autobus, macchine e treni sotterranei che sono molto migliori di quelli inglesi e americani. Le vie sotterranee sono molto ordinate e pulite, le superfici stradali sono lavate ogni giorno. Vi è invece una notevole difficoltà a trovare alimenti vegetariani. Tuttora stiamo cuocendo i nostri pasti sul fornello che ha salvato le nostre vite. Abbiamo parlato con un professore importante, il Mr. Kotowski, e Shyamasundara ha parlato con molti scrittori di rilievo e musicisti. Due ragazzi stanno operando con noi, uno è indiano e l'altro è russo. Vi sono buone prospettive per aprire un centro, benché l'atmosfera non sia delle migliori. L'ambasciata non è stata di aiuto, perciò la nostra visita a Mosca non è stata un successo, ma vi sono buone speranze per quanto riguarda il futuro. Domani andrò a Parigi per un giorno, poi a Rata Yatra a San Francisco, quindi farò ritorno a Londra. Parigi, 25 giugno 1971. Srila Prabhupada era disteso su un divano nella sala delle conferenze all'ufficio turistico indiano ed era appena arrivato dall'aeroporto di Orni. due discepoli, Aradhana e sua moglie, Santanu, erano venuti con lui nel taxi ed erano gli unici presenti nella stanza. Poiché doveva esserci una conferenza più tardi, Prabhupada aveva chiesto di poter riposare un poco ed era disteso ad occhi chiusi. All'aeroporto i funzionari dell'ufficio immigrazione di Parigi avevano trattenuto Prabhupada con una trentina di devoti europei che non lo avevano mai visto e lo avevano atteso ansiosamente. Gli avevano potuto dare un fuggevole sguardo mentre scendeva dalla scaletta dell'aereo e si dirigeva verso la costruzione del terminal. Avevano notato che aveva con sé il suo sannyasi Danda, sul quale era stato assicurato un ombrello. Egli aveva fatto loro un cenno di saluto sollevando il suo big bag, ma poi era stato sottratto alla loro vista proprio al di là di una sottile parete, finché dopo 2 ore l'ufficio di immigrazione di Parigi lo aveva lasciato passare. I devoti di Parigi non si erano procurati un'automobile, così quando lui chiese una macchina dovettero correre per fermare un taxi. All'arrivo del taxi, Prabhupada, insieme ad Aradhana e a Santanu, si era diretto verso l'ufficio turistico indiano, separandosi dagli altri che lo avrebbero raggiunto più tardi. Dopo un breve riposo, Prabhupada aprì gli occhi e vide Aradhana, Santanu e Shyamasundara nella stanza. Gli altri devoti e la stampa sarebbero arrivati ben presto. Mentre Prabhupada era seduto, Santanu gli offrì un po' di mango e la Prabhupada sorrise. Yogeshwara racconta: sedetti fuori, davanti alla porta della stanza di Prabhupada, mangiando la buccia del mango che gli era stato offerto. Il mio cuore martellava e io non sapevo che genere di sensazione avrei avuto. Ora che sapevo che egli era là, proprio dietro quella porta. Dopo 1 anno e mezzo dell'iniziazione, durante il quale non avevo mai incontrato il mio maestro spirituale. Poi Shyamasundara aprì la porta, guardò fuori e mi vide seduto là. Girò il capo verso l'interno e disse: «C'è un devoto qui, lo faccio entrare, Srila Prabhupada?» Gettai uno sguardo al di là della porta e vidi Srila Prabhupada, che era stato disteso sul divano e ora era seduto con la destra appoggiata solidamente sul ginocchio e uno sguardo regale, maestoso. Rispose alla domanda di Shyamasundara con un cenno della mano per far capire che tutti potevano entrare. Era la prima cosa perfetta che avessi visto nella mia vita. Quel gesto. Così entrai immediatamente e mi gettai bocconi sul pavimento. Ricordo che in quel momento compresi: ora sono col mio maestro spirituale. Poco a poco i devoti cominciarono ad arrivare dall'aeroporto ed entrarono nella stanza di Prabhupada. Mentre Prabhupada parlava con calore e instancabilmente coi suoi discepoli, incoraggiandoli nella predica e informandoli di ciò che era accaduto nel corso della sua breve permanenza a Mosca, giunse anche la stampa. Quasi nessuno dei devoti aveva visto prima il suo maestro spirituale e Lochanananda cominciò a presentare i discepoli a Srila Prabhupada. Hari Vilasa racconta: arrivai tardi e quando entrai sentii dentro di me un misto di sorpresa, di elevazione, di orgoglio egoistico e stupore per il fatto che un puro devoto era presente là. entrai con Ghanashyam, il ragazzo che aveva cominciato a tradurre alcuni libri di Prabhupada in francese. La stanza era quasi piena e Ghanashyam si sedette immediatamente in fondo. Io, che ero presidente del tempio, ero molto orgoglioso e superbo, così avanzai fino ad arrivare davanti a Prabhupada e mi sedetti accanto a lui. Lo guardai in attesa che mi vedesse, sorridesse o mi desse un segno per farmi capire che mi aveva riconosciuto. Prabhupada però non mi guardò affatto. Lochanananda stava introducendo uno alla volta tutti i devoti a Prabhupada. Lochanananda disse: «Questo è Ghanashyam». Il traduttore, Prabhupada, disse: «Dov'è?» E tutti guardarono verso il fondo della stanza dove c'era Ghanashyam. Prabhupada disse: «Alzati per favore». Ghanashyam si alzò e Prabhupada lo guardò sorridendo e disse: «Oh, ti ringrazio molto». In quel momento mi sentii a disagio, ero seduto là e pensavo: che cosa ho fatto? Sono andato direttamente di fronte a lui e mi aspettavo un segno di riconoscimento? Poi Lochanananda disse: «Questo è Harivilas, il presidente del tempio». Prabhupada non mi guardò. Così io mi accorsi di aver fatto un grosso errore. Cominciai a realizzare: questo è il mio maestro spirituale. Infatti immediatamente egli aveva agito in modo tale da far notare una grave mancanza in me. I giornalisti cominciarono a fare le loro domande e Prabhupada con pazienza rispondeva loro avvantaggiandosi di alcune domande superficiali per sviluppare la filosofia della coscienza di Krishna e illustrare il movimento per la coscienza di Krishna. La conferenza si protrasse per un'ora. Lasciando l'ufficio turistico indiano, Prabhupada realizzò che non vi erano macchine per condurlo al tempio. Mentre alcuni devoti si davano da fare nel tentativo di trovare un taxi, Prabhupada, in piedi, era in attesa sul marciapiede dinanzi a un bar. Pensando che Prabhupada fosse stato stanco dopo la pesante conferenza e anche il lungo volo da Mosca, uno dei devoti domandò: «Srila Prabhupada, vuoi sederti qui per un minuto?» E intanto allontanava dal tavolino una delle sedie del bar. «Che posto è questo?» domandò Prabhupada. «Questo è un caffè», rispose il devoto. «E cosa fa la gente qui? Fuma e beve?» «Sì, Srila Prabhupada, è un bar, servono bevande alcoliche». «No», disse Prabhupada, «un guru non può sedere in un posto come questo». Appena giunto al tempio, Prabhupada fece il bagno e prese il prasada. La sua partenza per Los Angeles era programmata per il giorno dopo e quell'unica giornata a Parigi era densa di impegni. Si riposò e poi andò a predicare. I devoti avevano affittato il Teatro Olimpia, un grande auditorium che conteneva più di 2000 posti, ma poiché la conferenza di Prabhupada era stata pubblicizzata con 2 giorni soli di anticipo, soltanto 40 persone erano presenti. Prabhupada restò impassibile, dette la conferenza e guidò il kirtan. Poi si recò in uno studio della televisione per un'intervista. Quando Prabhupada tornò al tempio era 1 di notte. Siamasunda era di 6 devoti che avevano accompagnato Prabhupada durante tutto il giorno, che avrebbero riposato 6 ore piene prima di alzarsi. Tuttavia il mattino successivo Prabhupada si alzò come al solito e alle 5 domandò perché non c'era stato il Mangalarti. Mandò il suo servitore a svegliare i devoti e mentre essi si affrettavano verso la sala del tempio per dare inizio all'adorazione mattutina, Prabhupada era uscito per la passeggiata abituale. Accompagnavano Prabhupada nella passeggiata Semasundara, Aravinda e il presidente del tempio di Parigi, Harivilas. Era un mattino di primavera pieno di sole e Prabhupada, passeggiando col suo bastone, aveva un aspetto nobile. «Semasundara», chiese Prabhupada, «perché tutti i capi famiglia sono in Maya?» Poiché Semasundara non riusciva a rispondere, Prabhupada aggiunse: «Va tutto bene, questa è la loro posizione, essere in Maya». disse che quando era arrivato in America aveva l'idea di creare dei sannyasi, ma nel vedere la libera mescolanza di sesso in Occidente decise di permettere ai suoi studenti di sposarsi e di avere un figlio. Allora la moglie sarebbe potuta andare a Vrindavana col bambino e il marito avrebbe accettato il sannyasi. Prabhupada rise. Gli uomini si legano alla famiglia, disse, alla casa, al conto in banca, agli animali e hanno molti altri attaccamenti. Sul finire della passeggiata parlò in modo specifico di Parigi. Tre cose sono della massima importanza qui, disse. Vino, donne e denaro. Che ne pensi, Hari Vilas? È vero? Hari Vilas rispose. Sì, Prabhupada, questa è la realtà. Vino, donne e denaro. Prabhupada disse che sebbene questi attaccamenti fossero molto forti, la coscienza di Krishna poteva vincere la loro influenza. Prabhupada osservò che a Parigi le case del suburbio con i loro attraenti cortili cintati erano molto belle, tutto però veniva sciupato dalla gratificazione dei sensi. Benché un gentiluomo francese potesse disporre di una casa di prima categoria, di un giardino, di una moglie, di conto in banca e di automobili, era privo di conoscenza spirituale. Perciò sarebbe rimasto sempre attaccato ai suoi possessi di prima categoria e alla fine della sua vita il suo grande attaccamento l'avrebbe condotto a rinascere come uno scarafaggio o come un cane nella medesima casa. Mentre Prabhupada e i devoti camminavano, Prabhupada chiese ad Hari Vilas come andasse la predica nel tempio. Hari Vilas rispose che pensava che avesse un sufficiente successo, ma che probabilmente l'idea migliore sarebbe stata quella di iniziare un affare per avere proventi extra. «Il tuo affare è la predica», rispose Prabhupada. «Se nel tempio vi sono alcuni capifamiglia, questi possono fare affari». Quando Prabhupada e il suo seguito arrivarono al tempio, trovarono i devoti in ansiosa attesa della lezione di Bhagavatam, che Prabhupada era solito dare, ma non vi era tempo sufficiente. Prabhupada doveva partire subito per l'aeroporto, stava ritornando in America. Siamo giunti così nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita alla quarta parte, nel capitolo settimo, intitolato Questo remoto angolo di mondo. Benché Srila Prabhupada fosse stato lontano dall'America per un anno, per grazia di Krishna il suo movimento si era sviluppato e l'attaccamento dei devoti per lui era cresciuto. I suoi discepoli, che avevano letto i resoconti e avevano visto le fotografie del suo viaggio trionfale in India, si erano sentiti ispirati a intensificare la loro predica. In ogni centro americano nuovi devoti erano venuti ad aggiungersi e stavano imparando gli insegnamenti di Prabhupada dai devoti più anziani, accettando già Srila Prabhupada come loro maestro spirituale. Centinaia di nuovi arrivati erano in ansiosa attesa dell'iniziazione. come era stato differente il primo arrivo di Srila Prabhupada in America, solo nel 1965. Passeggiando per le vie anguste senza denaro e senza templi, Prabhupada era stato ignorato. Talvolta egli aveva pensato di lasciare tutto, di riprendere la nave e di tornare in India. Tuttavia, aveva mantenuto una fede assoluta e ora, meno di 6 anni più tardi, in dozzine di centri ISKCON da un capo all'altro dell'America, centinaia di discepoli lo veneravano e si accalcavano in estasi per riceverlo. Los Angeles, 26 giugno 1971. Quando Prabhupada aveva lasciato Los Angeles un anno prima, l'agitazione politica aveva turbato la sua mente, ma tornando trovò i suoi discepoli ristabiliti. Fedelmente avevano ottemperato ai suoi ordini di cantare in pubblico, di distribuire la rivista Back to God e di adorare le divinità di Rukmini Dvarakadisha. Nel tempio, festosamente decorato di Los Angeles, Prabhupada celebrò una grande cerimonia di iniziazione per dozzine di nuovi discepoli. Il 27 giugno, Srila Prabhupada aveva viaggiato da Los Angeles a San Francisco per il 5º Ratha Yatra annuale. 200 seguaci andarono all'aeroporto per riceverlo. «Quanti devoti hai?» chiese un giornalista. «Illimitati», disse Prabhupada, «alcuni lo ammettono, altri non lo ammettono. Se ammetti di essere un servitore di Krishna, la tua vita sarà un successo». Dopo 2 giorni trascorsi a San Francisco, Prabhupada tornò a Los Angeles e il 16 luglio volò a Detroit. Bhagavan Das, segretario del corpo governativo di Prabhupada per il Midwest, aveva predicato vigorosamente nelle sue zone, aprendo centri a St. Louis, a Chicago e in altre città. Circa 300 devoti, la maggior parte dei quali non aveva mai visto Prabhupada, si erano riuniti all'aeroporto di Detroit per riceverlo. Sureshvara racconta: i devoti erano arrivati da tutte le parti degli Stati Uniti centro-occidentali e dal Canada orientale per accogliere Prabhupada all'aeroporto metro di Detroit. Un trono rosso e oro era stato posto al centro della sala di ricevimento e i devoti cantavano Hare Krishna e danzavano nell'attesa dell'arrivo di Srila Prabhupada. Quando finalmente l'aeroplano atterrò, la felicità irruppe liberamente, la scaletta di sbarco si saldò all'aeroplano, ma i devoti non riuscivano a vedere Srila Prabhupada. Io diventai ansioso. Quando sarebbe entrato nella sala? Improvvisamente si udì un urlo e io mi guardai intorno, i devoti si stavano inchinando. Indradyumna racconta: fu attraverso la lente della mia macchina da presa che vidi per la prima volta Prabhupada. E pensai che il suo aspetto era proprio simile a quello delle fotografie. Lo avevo visto solo in fotografia e ora mi appariva uguale, solo era in movimento. Tutti i devoti cominciarono a gridare e caddero al suolo. Era una cosa trascendentale, emozionante. Io guardavo la scena osservando i devoti più anziani. Quanto amore avevano per Srila Prabhupada. Mi sentivo privo di qualità e colpevole. Urukrama racconta: Prabhupada aveva un aspetto potente, eppure era delicato e morbido come un fiore molto bello. Mentre avanzava lentamente, i devoti si allineavano facendo ala al suo passaggio. Si avvicinò a Kirtanananda, gli pose al collo una ghirlanda e lo abbracciò. Kirtanananda piangeva lacrime d'estasi e il suo sguardo era quello di un ragazzino che vede il padre. Poi Prabhupada si avvicinò a Bhagavan e dette un colpetto affettuoso alla sua testa, poi lo abbracciò. E anche Bhagavan cominciò a piangere come un ragazzino che non ha visto suo padre da molto tempo. Anche Vishwakarma ci racconta: «Io giunsi tardi. Al mio arrivo ero timoroso di guardare Prabhupada perché mi sentivo troppo degradato e quindi indegno di alzare gli occhi su un rappresentante del Signore». Così restai dietro la parete di devoti, pieno di timore, e infine compresi che il mio comportamento era ridicolo, perché la perfezione degli occhi consiste nel contemplare la forma di un puro devoto del Signore. Sollevai la testa e lo vidi seduto sul Vyasasan. Stava bevendo dell'acqua. Non avevo mai visto bere in questo modo. senza toccare l'oro del bicchiere con la bocca. L'acqua scendeva dal bicchiere come un fiotto argenteo e luminoso e scendeva nella gola di Prabhupada, che la finì in pochi sorsi. Sembrava un grande saggio disceso dal regno spirituale, e mentre tutti cantavano io guardavo i devoti che sorridevano con grande piacere. Tutti erano sopraffatti dalla gioia trascendentale e io andai ad accrescere il numero dei devoti in lacrime. Prabhupada cominciò a parlare. È fonte di grande soddisfazione per me vedere che tanti giovani ragazzi e ragazze entrano a far parte di questo grande movimento, il movimento per la coscienza di Krishna. È un movimento molto importante perché si propone di correggere la civiltà umana. Nella civiltà attuale c'è un grave difetto. Gli uomini considerano il corpo il loro vero sé. A causa di questo errore, che mina le fondamenta, tutto si sviluppa in modo distorto. L'inizio di tutti i problemi è dovuto al fatto di considerare il corpo come il vero sé. I grandi filosofi, gli scienziati, i teologi e gli uomini di pensiero non sanno qual è il difetto. Recentemente mi trovavo a Mosca e ho avuto l'opportunità di parlare con il professor Kotowski e gli diceva: Swamiji, dopo la distruzione di questo corpo, tutto è finito. Io ero stupefatto che un professore così colto, un professore che si era elevato a un posto di grande responsabilità, non avesse idea dell'anima e del corpo. Che differiscono, che l'anima migra da un corpo all'altro. Mentre Prabhupada parlava, una voce annunciò al pubblico che la sala doveva essere liberata per il volo successivo. «Stanno parlando di noi?» chiese Prabhupada. «Ci fermiamo?» Ah, va bene, andiamo. Quella sera, nella sala del centro ISKCON di Detroit, Srila Prabhupada era seduto sul Vyasa dinanzi alle divinità di Sri Jagannath, di Subhadra e di Balarama. Mentre un devoto guidava il kirtan, Prabhupada suonava i kartal, guardando tutti i suoi discepoli presenti nella sala. Accennava col capo, compiaciuto nel vedere che tutti danzavano e cantavano. Dopo il kirtan ci fu una lezione. Guardate come la loro personalità si sta formando, come si purificano, come i loro volti diventano più splendenti. È una cosa pratica. La nostra richiesta è che cerchiate di avvantaggiarvi in pieno dell'opportunità che questo centro vi offre. Venite qui. Il tempio è ben guidato da uno dei migliori discepoli, Bhagavan Das. Lui e gli altri vi aiuteranno. Vi prego, venite con regolarità e avvantaggiatevi di questo tempio. Dopo la lezione, Prabhupada chiese se vi erano domande. Balavash alzò la mano. Prabhupada, qual è la cosa che ti soddisfa di più? Cantare Hare Krishna, rispose Prabhupada. E spontaneamente i devoti gridarono, Jai, Jai! Prabhupada, questa è la cosa più semplice. Voi cantate e io sono molto soddisfatto. Questo è tutto. Vengo nel vostro paese per cantare, in modo che anche voi cantiate insieme con me. Questa è la cosa migliore e soddisfarmi non è difficile. Chaitanya Mahaprabhu disse, per mio ordine ognuno di voi vada a predicare e diventi un maestro spirituale. E qual è quest'ordine? L'ordine è, parla di Krishna a tutte le persone che incontri. Prabhupada mise in rilievo il fatto che se si vuole predicare e rappresentare Krishna, allora non si deve cambiare il messaggio di Krishna, ma si deve ripetere ciò che Krishna dice. Sono venuto qui per la prima volta, Prabhupada continuò, ma prima della mia venuta Bhagavan Das ha organizzato tutto. E qual è il suo credito? Egli ha presentato le cose come io le ho dette. Questo è importante, questo è meraviglioso. Anche a Los Angeles c'è un programma che sta andando avanti molto bene. Ne è incaricato il mio discepolo Karandara, che è presente qui. Egli sta soltanto mettendo in pratica ciò che io gli ho insegnato e lo fa molto bene. Prima categoria. Chiunque venga è incantato dal tempio, dalle attività che vi si svolgono e dai discepoli. Questo è il modo. Questo è il metodo Parampara. Non speculate. Mentre Prabhupada quella sera lasciava il tempio, la madre di uno dei suoi discepoli lo avvicinò. «Sai», disse, «questi ragazzi ti adorano veramente. Sì, disse Prabhupada, questo è il nostro metodo. Anch'io sto adorando il mio Guru Maharaj. I devoti che stavano intorno a Srila Prabhupada si guardarono e sorrisero. Benché la donna cercasse di far apparire l'adorazione verso di lui come una cosa straordinaria, Prabhupada la considerò una cosa normale. Si deve adorare il Guru. Era lo standard Vaishnava e non ci si doveva meravigliare. Erano tanti i centri di Srila Prabhupada negli Stati Uniti che visitarli tutti non era una cosa fattibile. Durante l'anno che Prabhupada aveva trascorso in India erano stati aperti molti nuovi centri sulla costa occidentale, in Florida, nel Texas, nel Midwest e nella zona orientale. Prabhupada diceva di avere un numero maggiore di aziende e di residenze dei ricchi uomini d'affari. Se avesse dovuto dimorare in ognuna delle sue case, scherzò, non avrebbe potuto visitarle tutte in un anno. Soprattutto gli ascoltatori indiani, e gli citava le spese mensili dei suoi centri. Pur orgoglioso della crescita dell'ISKCON, Prabhupada non era mai orgoglioso per se stesso. Non aveva mai considerato la possibilità di servirsi dell'ISKCON per il proprio piacere. Tutte le volte che visitava un centro trovava che il suo appartamento era stato organizzato all'ultimo minuto e spesso era carico di inconvenienti, come vicini rumorosi e cuochi incompetenti. A 75 anni, ben difficilmente il suo costante lavoro poteva essere considerato un aggiustamento destinato a favorire la sua ricchezza e la sua comodità. Prabhupada non si sentì mai eccessivamente compiaciuto del piccolo successo di cui la sua associazione godeva, né reclamava il credito per tutto questo. Il successo era dovuto alla misericordia del suo maestro spirituale e dei maestri spirituali precedenti. L'ISKCON aveva ancora ben poca influenza sul mondo. La gente la considerava una piccola ed esotica setta religiosa, ma per le benedizioni degli acharya precedenti stava crescendo. Prabhupada stava iniziando un numero sempre più grande di discepoli e il potenziale era illimitato. Uno dei principali seguaci di Sri Chaitanya, Jiva Goswami, aveva messo in guardia il maestro spirituale dall'accettare molti discepoli. Molti discepoli neofiti erano causa di sofferenza per il maestro spirituale. Eppure, durante il suo viaggio negli Stati Uniti nell'estate del 1971, Prabhupada aveva iniziato tanti discepoli quanti mai ne aveva fatti prima. Quale rappresentante investito di potere da Sri Chaitanya voleva crescere sempre più il numero dei devoti, per quanto consapevole del rischio, era anche consapevole del grande bisogno, come aveva scritto nel Nettare della Devozione. Bisogna considerare che senza crescere il numero di discepoli non vi è diffusione del culto della coscienza di Krishna. Perciò talvolta, anche a proprio rischio, un sannyasi della linea di successione di Sri Chaitanya Mahaprabhu può accettare come discepolo anche una persona che non sia completamente degna di diventare un discepolo. Col tempo, per la misericordia di Krishna e di un tale autentico maestro spirituale, il discepolo gradualmente si eleverà. Tuttavia, se si accresce il numero di discepoli per il proprio prestigio o per un falso senso dell'onore, sicuramente si cadrà. Per quanto riguarda il compimento della coscienza di Krishna. Il criterio per stabilire se un eventuale discepolo era pronto a ricevere l'iniziazione era sempre il medesimo. Il candidato doveva aver seguito i quattro principi regolatori e cantato 16 giri al giorno per almeno 6 mesi. Oltre ad avere la raccomandazione del presidente del tempio e del segretario locale del GBC, Prabhupada accettava chiunque rispondesse a queste condizioni e si aspettava che il discepolo restasse sincero e veritiero riguardo al voto dell'iniziazione. Sebbene il numero dei discepoli di Prabhupada crescesse, egli toccava nel profondo il cuore di ognuno di loro. Benché alcuni discepoli godessero di una compagnia prolungata con lui, la maggior parte lo vedeva soltanto da lontano. Ogni discepolo però era sicuro che Prabhupada fosse il suo maestro. Ognuno poteva dire il mio maestro spirituale, ognuno poteva dire Prabhupada e sentire vicino il suo più caro amico e benefattore, colui che lo aveva salvato dalla morte. Tutti sapevano che Prabhupada era il diretto rappresentante di Krishna e l'acharya del messaggio di Sri Chaitanya, che più di ogni altro era stato investito di potere. Coloro che erano sinceri erano sicuri che la loro relazione con Prabhupada era trascendentale, destinata a non essere interrotta o limitata da condizioni fisico-geografiche. Se si arrendevano agli ordini di Prabhupada, Krishna dal cuore li aiutava ad avanzare. Se erano sinceri, Krishna li avrebbe aiutati ad entrare nel numero dei discepoli migliori di Srila Prabhupada. L'amore dei devoti per Prabhupada non era un sentimento vago. Egli li stava impegnando al servizio di Krishna ed essi sperimentavano direttamente il risultato trascendentale. Soltanto un devoto, tuttavia, poteva capire la personalità di Srila Prabhupada. O anche soltanto la profonda attrazione dei suoi discepoli per lui, o il debito di riconoscenza nei suoi riguardi. Non deve stupire che gli occasionali spettatori all'aeroporto di Detroit non avessero compreso gli apparentemente deliranti discepoli che accoglievano pieni di felicità Srila Prabhupada. New York, 19 luglio 1971. Dopo Detroit, Prabhupada visitò Boston, poi volò a New York, dove un altro grosso gruppo di devoti si era riunito. Il New York Daily News pubblicò molte fotografie del suo arrivo e un articolo, Swami come ti amano. Bhavananda, il presidente del Tempio di New York, aveva decorato la sala del Tempio a Brooklyn con colori luminosi. Il Vyasasana di Prabhupada era una creazione speciale di quadri, di strisce e di scacchi, in color fucsia, in color cedro, nero, bianco e rosso. A Prabhupada piacque molto. 200 devoti, molti avevano atteso per oltre un anno di essere iniziati, si riunirono nel tempio di Brooklyn e Prabhupada celebrò le iniziazioni per 5 giorni consecutivi, iniziando circa 2 dozzine di discepoli ogni giorno. Uno dopo l'altro i giovani di ambo i sessi si avvicinavano a Prabhupada, che era seduto sul suo Vyasasana a diversi colori, per ricevere le perle dell'iniziazione e il nome spirituale. Coloro che ricevevano la seconda iniziazione entravano uno dopo l'altro nella stanza di Prabhupada e ricevevano il Gayatri Mantra. Madhumanga la racconta. Entrai nella stanza di Prabhupada e gli offrì gli omaggi. «Vieni qui», egli disse. Così mi avvicinai e mi sedetti accanto a lui. Il sole splendeva dietro la sua testa. Egli sembrava una montagna, sembrava l'Himalaya, e io ero come una molecola, un sasso. Lui era molto grande e io apparivo insignificante. Riktananda racconta. Prabhupada si rivolse verso di me e i suoi occhi erano simili a illimitati specchi d'acqua, di incantevole liquidità. Sapevo che quegli occhi erano sempre fissi su Krishna ed erano un riflesso di quella felicità. Mi disse qualcosa e io risposi, «No, signore». Chiamarlo signore mi sembrò naturale ed egli apparve contento che io mi fossi rivolto a lui in questo modo. Poi, con una voce molto limpida, morbida e costante, cominciò a insegnarmi il Gayatri Mantra. Allora prese il filo sacro e lo fece girare attorno al mio collo, attraverso la spalla, con gentilezza e una grande precisione di movimenti. «Adesso», disse, «sei un brahmana». Daivi Shakti racconta, «Prabhupada aveva scritto il Gayatri Mantra su un piccolo pezzo di carta e mentre me lo insegnava teneva gli occhi chiusi. Io lo ripetevo parola per parola dopo di lui. Quando arrivò alla terza linea, però, invece di dire Guru Devaya, disse la parola della quinta linea. Io non sapevo se ripetere ciò che lui aveva detto o ciò che era scritto sulla carta». Ripetei ciò che era scritto sulla carta e Prabhupada immediatamente realizzò ciò che era successo e si corresse. Improvvisamente, tuttavia, io compresi che il perfetto canto dei mantra non era così significativo. Prabhupada era completamente assorto nel pensiero di Krishna e benché all'apparenza si fosse potuta verificare una pecca nella sua pronuncia, egli era perfetto sotto tutti i riguardi. Vidi che la vera perfezione del servizio devozionale consisteva nel seguire Prabhupada. Dopo aver ricevuto il Gayatri Mantra, chiesi a Prabhupada se avrei potuto fargli alcune domande, e lui rispose affermativamente. Srila Prabhupada, dissi, non sono mai stata in grado di servirti con rapita attenzione, dissi. Cosa posso fare per servirti? Stavo pregandolo di assegnarmi un servizio speciale da offrire a lui personalmente. Canta Hare Krishna, fu tutto ciò che disse. Non c'è niente di più, chiesi. Lui di rimando rispose, sei sposata? Sì, dissi, e lui aggiunse, servi tuo marito. E io dissi, mio marito e io non andiamo d'accordo. Fai il pujari allora, sono tanti i servizi che si possono fare. La sua risposta sembrò risolvere tutte le mie difficoltà. La prima cosa da fare, la più importante, era cantare Hare Krishna. Inoltre vi erano molti altri servizi. Se non te ne piace qualcuno, puoi farne un altro. Vi sono tanti servizi. Pronunciando queste parole, mi sollevò dal mio stato di ansietà. Per oggi termina qui la nostra lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, quarta parte, il capitolo intitolato Questo remoto angolo del mondo.
Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Sam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami, Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Hare 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 Mahadeva.